fermarsi e di togliere con le loro manine tutto ciò che era stato realizzato in mezzo alla strada. Quindi l'alternativa era o abbandonare la piazza ai manifestanti e andarsene, forse qualcuno vorrebbe sostenere questo, forse qualcuno sarebbe anche capace di spiegare a suo modo di vedere per quale ragione i manifestanti che così bene complessivamente si erano comportati nella mattinata del giorno 20 e fino a quel momento, ivi compresi anche quelli del blocco nero, avrebbero potuto meglio garantire la sicurezza pubblica in quelle zone rispetto alle forze dell'ordine, che peraltro avevano comunque operato quel determinato tipo di carica. Allora dovrete chiedervelo quando andrete a valutare la rilevanza anche come arbitrarietà, illegittimità di un comportamento. Che cosa avrebbe dovuto fare quel contingente in quella situazione per recuperare il controllo di quell'area? Certamente non investire i manifestanti, ma come avrebbe potuto spostarli? Ecco allora che i blindati avanzano all'interno di via Casaregis. Uno di questi blindati, uno, compie quell'operazione che per noi è diventata poi un'icona sotto questo profilo, perché vediamo sempre quello, l'abbiamo vista 50 volte, ma non sono 50 i blindati che compiono questa operazione. Arriva all'incrocio con via Casaregis, si svolta su via Andrea verso Corso Torino e compie questo pericoloso, qualcuno dice volontario, non lo so, non ne ho idea, io non ero su quel blindato in quel momento, sicuramente non era, sì, successivamente forse, come dice il giudice, sicuramente non era una situazione semplice neppure per chi guidava quel blindato. Le ragioni per cui vengono date quelle disposizioni sui blindati, ahimè, magari non è che non sono tanto o soltanto quello di non far male ai manifestanti, perché non è che si può dire ad una persona tu non devi far male ai manifestanti. Si dice perché i blindati, per il peso che hanno, le dimensioni, le modalità di guida, eccetera, evidentemente non sono dei mezzi facilmente controllabili. Allora io non lo so se veramente quello sconfinamento sul marciapiede che si ha in quella situazione, che è stato così enfatizzato, non rappresenta per esempio la normale conseguenza di aver improvvidamente lanciato a così alta velocità quel mezzo e aver effettuato una sterzata a 90 gradi su quella via. Ma comunque è uno. Questo è l'episodio. Non ci sono altri blindati che vanno sui marciapiedi. Ma se proprio voglio dire, cioè, dovessi andare a trovare un altro situazione di questo genere, l'ultimo, l'altro che posso trovare, ma cioè non è che metto le mani avanti, sono le immagini che lo mostrano, sarà alle 15.29 quando i mezzi arretreranno verso via, verso Corso Torino, quelle improvvisi arretramenti e retromarce che uno dei blindati fa nei confronti dei manifestanti, evidentemente in quella situazione, ovviamente senza che l'avesse evidentemente la possibilità, perché immagino che non abbia guardato nello specchietto, di sapere se, o non c'è, se c'era qualcuno o non c'era qualcuno dietro. Ma rispetto a questo tipo di situazione non è che poi il tribunale non dovrà valutare quello che sarà anche l'elemento soggettivo e il comportamento che la potenziale persona offesa tiene in una maniera contestuale rispetto a quello che è il comportamento che viene in qualche modo censurato e tenuto dal pubblico ufficiale. Oltre a questo blindato, perché non è comunque uno solo il blindato che entra all'interno di via Casaregis, entrano alcuni altri blindati che si fermano per la maggior parte all'incrocio tra via Casaregis e via Ivrea, e sarà poi alcuni di questi blindati, uno o due di questi blindati, che verrà visto nelle immagini che stanno anche nel video della difesa, alle 15.14.15 arrivare nella zona di Piazza Limonda e poi successivamente fare ritorno. Si verifica poi a questo punto una situazione sostanzialmente di stallo di circa 5 minuti, fino a quando verso le 15.20.51 i blindati ripiegano da via Casaregis. Da una parte rientrano quelli che erano andati verso Piazza Limonda, peraltro, ripeto, non seguiti da altre persone, e si assiste alla manovra dei blindati per rientrare verso via Tolemaide. E anche con riferimento a questo, io invito il tribunale a, poi alla fine mezz'ora di video, no? A guardare quelle che sono le immagini, anche per capire quello che è il comportamento tenuto anche dalle forze dell'ordine. In alcuni casi censurabile, ma l'ha fatto per primo il pubblico ministero. Ma il ripiegamento iniziale alle 15.20.51 dei blindati verso via Tolemaide non avviene in quel momento, in quella fase, per un'aggressione violentissima da parte dei manifestanti. Loro, voglio dire, sostanzialmente si ritirano, ritenendo evidentemente di aver ristabilito per quella presenza di 5 minuti all'incrocio, attraverso l'allontanamento dei manifestanti nelle altre direzioni, una situazione in qualche modo di normalità che poteva essere evidentemente diversamente gestita, e riportano i blindati verso via Tolemaide. Cioè, la parte relativa all'inizio dell'inversione, al rientro di questi blindati, avviene in una maniera tutto sommato scelta deliberatamente come modalità per fronteggiare quella situazione da parte delle forze dell'ordine. C'è da dire, invece, per contro, che nel mentre i blindati fanno questo tipo di operazione, ed alcuni hanno già lasciato via Casaregis per riportarsi su via Tolemaide, si assiste invece qui nuovamente ad una violentissima aggressione da parte dei manifestanti, che si portano a contatto con i blindati direttamente, quindi non è soltanto un lanciare degli oggetti da distante o provocare degli ostacoli, ma proprio un'aggressione diretta, anche con l'utilizzo appunto di beni che in qualche modo vengono recuperati e appartengono all'area urbana. La violenza di questa aggressione porta evidentemente al ripiegamento completo dei blindati che erano entrati circa 5 minuti prima nella zona, che vengono nuovamente respinti in via Tolemaide verso le ore 15 e 22. Nuovamente, ancora una volta, le barricate vengono riposizionate, quindi usciti i blindati, intorno alle 15 e 23, i blindati restano attestati all'incrocio tra via Tolemaide e via Casaregis, e quindi tutte le forze dell'ordine con mezzi e a piedi sono al di fuori di via Casaregis, vengono realizzate le barricate e si registra un nuovo violento attacco da parte dei manifestanti. Ed è questa la fase in cui deve essere collocata quella che è l'aggressione al tenente Saccardi, che faceva parte del personale a piedi dei carabinieri, che in qualche modo era stato costretto a ripiegare dall'attacco dei manifestanti che inizia intorno alle ore 15:22 verso la zona di via Tolemaide, e che viene evidentemente raggiunto dai manifestanti e aggredito secondo le modalità che in qualche modo abbiamo visto nel corso dell'istruttoria dibattimentale, attraverso la sua deposizione, attraverso le immagini che sono state mostrate e che in qualche modo ripercorreremo in una maniera più analitica quando ci occuperemo di due delle persone che comunque in questo processo sono imputate per questa aggressione, vale a dire le posizioni di Cucco Marino Carlo e Caffagnini Stefano. Anche con riferimento a questo tipo di situazione c'è da dire, da valorizzare questa situazione per le sue caratteristiche, come quello che sarebbe stato un segnale da questo punto di vista della pericolosità di situazioni di isolamento di forze dell'ordine nel contesto di questi tipi di scontri. Io credo che le immagini rendano giustizia di versioni fantasiose che sono state fornite da qualche imputato, dicendo che il tenente Saccardi fece da solo una carica nei confronti di tutti i manifestanti, quindi consegnandosi alle altre persone. Certamente il personale a terra in quel frangente cercava di consentire, di coprire la ritirata dei mezzi, ed è, lo vedrete, la violenta e anche veloce risalita dei manifestanti all'interno di via Casaregis che porta a questo tipo di situazione. Ma l'aggressione al tenente Saccardi sostanzialmente non è, ripeto, altro che una dimostrazione di che cosa accade, di che cosa è accaduto anche in altri fatti nell'ambito di questi scontri a forze dell'ordine che in qualche modo sono rimaste isolate rispetto a questo, rispetto al loro contesto. L'abbiamo visto e lo si vedrà con riferimento all'assalto al blindato. Quella che sarà la sorte che seguirà il blindato rimasto in panno all'incrocio con Corso Torino. Lo si vedrà in una maniera ancora più drammatica sotto questo profilo con riferimento ai fatti di Piazza Limonda. Ma lo si era già visto a suo modo, quella che sarebbe stata la sorte della persona trovata in mezzo alle violenze innescate dai manifestanti, quello che era avvenuto per esempio sostanzialmente in contemporanea, credo che fossero tra le 14 e le 14:30, quel reporter della polizia che aveva avuto a che fare col blocco nero nella zona di via Canevari, e di cui anche di questo vi sono immagini che appunto lo mostrano, buttato a terra assieme al conducente della moto su cui viaggiava e aggredito dai manifestanti. Nel momento in cui evidentemente si verifica l'aggressione al tenente Saccardi, vi è il definitivo arretramento delle forze dell'ordine su via Tolemaide, e quindi in questo momento vi è la completa, il completo controllo da parte dei manifestanti su tutta la zona di via Tommaso Imvrea e di via Casaregis, oltre che, ripeto, perché non è che possiamo ripeterselo tutte le volte, ma era lo stesso tipo di situazione che c'era in via Caffa e che c'era dalle altre parti. Tenete anche conto, rispetto a questo tipo di situazione, per gli spostamenti che abbiamo visto prima, che alle 15.23, quando sostanzialmente il contingente di mezzi e militari a piedi dei carabinieri viene respinto su via Tolemaide da via Casaregis, non abbiamo più nessun contingente delle forze dell'ordine verso via Tolemaide, in alto, cioè verso quella che è la testa del corteo, che sarà completamente vuota e nella disponibilità dei manifestanti, perché tutto il contingente delle forze dell'ordine è in quel momento in qualche modo confinato e respinto nella zona valle di via Tolemaide, compresa tra l'incrocio tra via Casaregis e Corso Torino. È in questo tipo di situazione che, ricapitolo per due elementi, la barricata che era stata spazzata, abbiamo visto precedentemente, eccetera, è stata immediatamente e prontamente rifatta. L'aggressione al tenente Saccardi, che avviene in quel contesto, con quelle modalità, quindi non soltanto un'attività di contrapposizione, ma un'attività di aggressione violenta e di violenza fisica diretta da parte dei manifestanti sul carabiniere, che assistiamo a quello che è, seppure con modalità meno eclatanti rispetto a quelle che erano state, un secondo intervento, questa volta di un unico blindato, che alle 15.23 e 40, quindi ripeto, siamo sostanzialmente contestuali al momento dell'aggressione al tenente Saccardi, opera all'interno di via Casaregis, andando ancora una volta a spazzare le barricate e proseguendo in questo caso nella sua corsa oltre l'incrocio con via Imvrea e andando ad attestarsi leggermente più a mare. Che i manifestanti non si siano minimamente spaventati per la loro incolumità rispetto a questo, lo dimostrano le immagini, in cui non è che voi assistete a 5 minuti di vuoto completo e di gente di fuggi-fuggi generale. C'è un attimo di fuggi-fuggi generale per non restare evidentemente in qualche modo coinvolti dallo spostamento del blindato, un'immediata ripresa dell'incrocio da parte dei manifestanti, che si richiudono sostanzialmente tipo folla dietro al blindato, una sequela di manifestanti che non fa altro che inseguire il blindato, portarsi a contatto del blindato e aggredirlo direttamente e fisicamente nel momento in cui lo stesso fa manovra e rientra immediatamente dopo su via Tolemaide. E immediatamente dopo il rientro, siamo intorno alle 15.24.05 su via Tolemaide, abbiamo sostanzialmente la ripresa immediata e continua di controllo da parte dell'area da parte dei manifestanti. E a questo punto, a parte un ultimo movimento che ancora dovrà essere descritto, in realtà i carabinieri non riprenderanno più il controllo su questo tipo di zona e inizieranno soltanto una lenta ritirata sull'incrocio verso Corso Torino, dove poi si verificherà l'assalto al blindato. Infatti, alle 15.26.40 c'è un ultimo blindato che avanza all'interno di via Casaregis, viene immediatamente fermato dalle barricate che sono state posizionate e da quello che può essere considerato alle 15.28.48 il contrattacco finale dei manifestanti su via Casaregis. Il blindato quindi retrocede, ritorna su via Tolemaide e non fa altro che seguire quello che era già stato il lento ripiegamento di tutti i mezzi che, raggiunto l'incrocio con Corso Torino, si erano poi avviati verso, diciamo, la posizione a mare di Corso Torino, dove si erano attestate in quella zona le forze dell'ordine. Tra le 15.06 e 15.08, seconda carica e arretramento, e le 15.30, quello che succede nella zona di via Tolemaide, via Tommaseo, via Imvrea, eccetera, è questo. Non c'è altro. Non è che da via Imvrea, da via Armenia, piuttosto che da via Caffa, altri contingenti di forze dell'ordine si siano scagliati contro il corteo che stava cercando di organizzarsi dall'altra parte. Non è che ci sia qualcuno che è intervenuto dal ponte di Terra Alba per andare a colpire i manifestanti, quelli che poveri stavano cercando comunque, visto quello che era successo, di tornare su. Non succede niente di tutto questo. Finito quel secondo contatto, passate quelle trattative, non c'è neanche lancio di lacrimogeni nei confronti del corteo, non c'è niente. Ci sono solo questi fatti in via Casaregis e in via Ivrea, descritti minuto per minuto, così come il video della difesa vi dimostra. Con quella violenza e con quelle modalità che le immagini devono rendere a questo tribunale, che ha il diritto e il dovere di leggere anche autonomamente, a prescindere da qualsiasi deposizione fatta dai testimoni. Tant'è che nel momento in cui alle 15.29 avremo tutto il flusso dei manifestanti che da Piazza Alimonda, da Via Tommaso Ivrea, si porteranno su via Casaregis, si svolteranno in Corso Torino, andando al seguito dei blindati che stanno ripiegando verso il sottopasso ferroviario, si assisterà alla contestuale avanzata in quella direzione di tutti quelli che sono i manifestanti, le parti, diciamo, rimaste più avanti, quelli che evidentemente avevano ritenuto dover ancora qualche cosa da dire alla manifestazione o alle forze dell'ordine in quel frangente, che ritornano avanti e si vanno ad unire al flusso dei manifestanti che esce da via Casaregis. Lo dicono le immagini, ma lo diranno i fatti successivi, quando non faremo altro che vedere che tutti quelli che erano gli strumenti, gli ammenicoli delle tute bianche nella loro testuggine non verranno altro che riportati sull'incrocio di Corso Torino, gli scudi di plexiglass e quant'altro, eccetera, eccetera, per essere utilizzati per difendere, tra virgolette, l'operato dei manifestanti nella loro attività di devastazione e di saccheggio del blindato contro una possibilità di intervento delle forze dell'ordine. Ecco quindi che cosa fa quel corteo che era rimasto sostanzialmente a qualche centinaio di metri di distanza dalle forze dell'ordine, dopo le trattative che sono state fatte e senza che qualcuno lo abbia aggredito da alcuna parte. Ritorna in avanti e si unisce alle persone che provengono da via Casaregis e si portano dall'altra parte in quegli atti che sono immediatamente antecedenti rispetto all'assalto al blindato dei carabinieri, rimasto in panne. Siamo alle 15.29 quando l'ultimo dei mezzi svolta verso Corso Torino, sono le 15.31 quando il blindato resta in panne ed inizia l'aggressione nei confronti dello stesso. Come ho detto, i mezzi ripiegano in Corso Torino sotto il contrattacco da parte dei manifestanti. Vi è una prima attività aggressiva, anche questo in qualche modo è stato dimostrato dai video, è stato in qualche modo evidenziato dalla difesa di qualcuno degli imputati, dove dice: ma sì, ma voi mi accusate di aver tirato un sasso, ma questo non era il sasso contro il blindato che poi è stato bruciato, era un sasso contro uno degli altri blindati. Ma io in questo momento, per come leggo questo tipo di situazione, dico: l'aggressione da parte dei manifestanti è comunque un'aggressione indiscriminata verso tutti i mezzi che sono in ritirata, diffusa, contestuale da parte di tutti. Uno di questi mezzi evidentemente si arresta e si ferma all'interno, all'incrocio, per dei problemi di tipo meccanico. Siamo in una situazione, mi verrebbe da dire, speculare, se non forse per le circostanze di luogo evidentemente diversi, i rapporti di forza diversi rispetto a quelli che saranno i fatti di Piazza Alimonda. Un mezzo che resta bloccato e viene aggredito dai manifestanti con il personale a bordo. Forse, per fortuna, questo era un blindato. Forse i vetri non si sfasciavano facilmente come i vetri di un Defender. Ma il comportamento, tra virgolette, e questo non può essere non letto sulla base di quello che è la violenza di questo tipo di comportamento, di questo tipo di aggressione, è lo stesso. Cioè, il blindato viene abbandonato con i militari a bordo, dagli altri che raggiungono lo schieramento oltre l'incrocio con via Tommaso Ivrea e si riportano dietro lo schieramento, se non ricordo male, della polizia. È la stessa sorte che capita poi al Defender, che viene superato da tutte le persone che scappano a piedi e resta lì da solo. Anche in questo caso deve comunque in qualche modo essere evidenziato che una serie di, a volte, diciamo in questo modo, a forza di vedere immagini riprese da mille aspetti, da mille luoghi, eccetera, eccetera, abbiamo l'idea che certi fatti durino più a lungo di quello che in realtà durino. Perché messi insieme, sommati tra di loro, magari danno l'idea che durino 2 ore, mentre in realtà il problema dell'assalto al blindato e del suo incendio si consuma sostanzialmente in 25 minuti, grosso modo, tra le 15.30, 15.31 e le 15.55, 16, momento in cui il blindato viene dato alle fiamme. così come è avvenuto in Piazza Limonna, non possiamo non tenere in considerazione, e poi lo faremo e lo evidenzieremo anche per quello che riguarda il contenuto di quelle scriminanti che andremo a cercare. Cioè, in questi primi minuti, brevi o lunghi che siano, ma in una situazione in cui chi compie l'aggressione in questo momento, i manifestanti, ha la piena percezione di ciò che sta avvenendo. Non è che sono dietro un angolo e tutti gli altri non vedono. Molto meno sfruttato mediaticamente, ma forse anche l'assalto al blindato è stato ripreso in tutti i modi e avrebbe potuto, dovuto diventare forse anche questo un simbolo delle parti negative dei fatti di Genova che si sono verificati in quelle giornate. Ma io chiedo a voi, di tutti i testi che abbiamo sentito, esponenti delle istituzioni che erano lì, di quanti ci hanno raccontato che cosa è successo all'assalto al blindato? Quanti ce l'hanno descritto? Quanti hanno avuto la faccia di venire di fronte a voi e raccontarvi ciò che avevano visto? Siamo qui a fare un processo dove alla fine ci siamo solo noi, gli addetti ai lavori, quelli che volevano la commissione parlamentare e sono venuti a riferirci determinate cose in questo processo. Forse avrebbero potuto essere spettatori o interessati a quella che è una verità che in questo processo può emergere, se non l'avevano vista. Ma in realtà quello che noi abbiamo recepito è un'assoluta reticenza su quello che è successo questo. Perché quello che io devo fare in qualche modo è andare a riferire di comportamenti gravi, illegittimi, eccetera, tenuti dalle forze dell'ordine. E il resto non l'ho visto. Non sono imputati questi, sono testimoni, hanno il dovere di dire la verità. E hanno visto tutto il resto. Tutto. Comprese quante ferite, quanti punti, quante cose erano state date a ogni manifestante. Ma niente di tutto il resto. Io volevo la commissione parlamentare, la commissione d'inchiesta, d'indagine su questi fatti. Abbiamo chiesto se qualcuno si è posto il problema di capire che cosa era successo. Alla mattina, per esempio, c'è un movimento che organizza delle manifestazioni, che tollera la presenza di queste persone, poteva in qualche modo, o organi dello Stato, interpellarsi su quello che era successo. No. Il mio interesse era soltanto finalizzato a ricostruire quello che mi interessava, vale a dire la carica al corteo delle tute bianche, di cui poi ce ne occuperemo approfonditamente, ulteriormente, in tutti i suoi aspetti di diritto. Ma c'era anche il resto. C'erano 3, 4, 5, 6, 10 militari intrappolati in quel blindato che è stato dato alle fiamme e che era aggredito con le modalità che voi avete visto nei filmati dai manifestanti. Non c'erano solo i manifestanti picchiati e calpestati dopo che erano stati presi, c'erano anche queste cose. E allora com'è possibile volere un processo in cui solo una parte di queste cose vengono viste? Tra le 15.30 e le 15.32 l'equipaggio è ancora a bordo del blindato e il blindato viene pesantemente aggredito. Addirittura vengono, io non so, lì probabilmente ce n'era una possibilità di vendita infinita, una quantità di estintori che giravano così da tutte le parti. C'è una prima situazione, per esempio, di fumo che si sviluppa attorno a questo blindato. Il pubblico ministero stesso all'inizio pensava che fossero dei lacrimogeni tirati per allontanare i manifestanti. In realtà, lo si vedrà, lo dico non come nota di colore, ma perché servirà poi per datare e collocare nel tempo alcune delle fotografie che riguarderanno i singoli imputati. Un estintore che scoppierà in una nuvola di fumo attorno al blindato e che poi andrà a creare tutta una serie di tracce sul terreno che consentiranno di capire se quell'imputato era presente in quella situazione in un momento antecedente rispetto al momento in cui i militari l'hanno abbandonato o nel momento invece successivo, e quindi andare a collocare nel suo giusto contesto quella fotografia che da sola dice poco o magari non molto o magari forse non abbastanza in tutti i casi, ma che va collocata in quel contesto che è il contesto che noi stiamo fotografando. Perché non si dovrà poi, quando parleremo delle posizioni dei singoli, andare a estrapolare quei comportamenti da questo contesto. E poi verrà uno a dire, ah, ma io cosa fa? L'ho preso un sasso, l'ho tirato, ma io che ne so di cosa succede. Ma neanche quelli che sono imputati di attività materiali o hanno fotografie che li ritraggono vicino al blindato dicono, ma cosa è successo dopo? Ma io non sapevo, ero lì, ho tirato un sasso, poi me ne sono andato, mi sono disinteressato, e dico, sì, forse ho saputo dopo che il blindato era stato bruciato. Il blindato, il personale del blindato ad un certo punto, soccorso in un primo momento da personale a terra, da, credo, uno o due carabinieri che provengono dallo schieramento delle forze dell'ordine verso mare, riesce ad uscire dal blindato, sotto il continuo lancio di oggetti da parte dei manifestanti, e riesce a riguadagnare le posizioni su cui erano attestate le forze dell'ordine. Soltanto nel momento in cui si sposterà un mezzo, siamo alle 15.33, sembra infinito, ma ripeto, sono pochi minuti, ritorna nuovamente al controllo attorno al blindato, ci sarà un arretramento dei manifestanti che evidentemente ritornano verso la parte relativa, la parte antistante l'incrocio con Corso Torino. Teniamo presente, da questo punto di vista, e lo si vedrà anche nello sviluppo delle situazioni, che l'attacco dei manifestanti non era solo ed esclusivamente quello che proveniva da via Tolemaide, sulle due direttrici, via Tolemaide e via Casaregis su via Tolemaide, ma anche attraverso via Tommaso Ivrea, che in qualche modo andava a sbucare come incrocio su Corso Torino, sostanzialmente in una posizione immediatamente anteriore, cioè leggermente più a mare rispetto alla posizione del blindato. Passiamo quindi ora alle 15.36, siamo 4-5 minuti dopo, il personale è già uscito dal blindato in panne, che ormai quindi è stato abbandonato, e alle 15.36 le forze dell'ordine ripiegano dalle posizioni che avevano, quindi dal controllo di questa zona, e ritornano sulle loro posizioni precedenti, abbandonando nuovamente il controllo dell'area ai manifestanti. È in questa fase, cioè immediatamente dopo, che verso le 15.37, anche dalla parte di Corso Torino, cioè dove di via Tolemaide, dove i manifestanti si erano dispersi nelle due direzioni, quindi sia verso Monte sia verso la stazione Brignole, ritornano sull'incrocio portando al seguito, in questo caso, le barriere di plexiglass che precedentemente formavano la parte avanzata della testuggine del corteo delle tute bianche e che in prima battuta erano state utilizzate nel momento in cui i carabinieri avevano recuperato il controllo sull'area per schermare la possibilità di intervento delle forze dell'ordine sui due lati di via Tolemaide, che poi successivamente, si vedrà in una fase più avanzata, verranno posizionate di fronte al blindato, tra il blindato e delle barricate che erano state realizzate dai manifestanti, verso lo schieramento a mare delle forze dell'ordine su Corso Torino. È, come dicevo, in questa fase che, mentre i manifestanti ritornano avanti, che viene posizionata questa barricata, e questa barricata con cassonetti che vengono portati sia, diciamo, dalla parte di Corso Torino, di via Tolemaide e Corso Torino, sia dalla parte di Tommaso Ivrea, che tra le 15.38 e le 15.47 si verifica una controffensiva con lancio di lacrimogeni e poi successivamente piano piano con un'avanzata delle forze dell'ordine che recuperano il controllo della zona e provocano nuovamente l'arretramento dei manifestanti sulle direttrici che avevamo già visto in precedenza. Si assiste sostanzialmente in queste fasi a alcune avanzate e ripiegamenti con modalità analoghe. Tenete però conto che in questa fase, cioè nel periodo di tempo precedente rispetto a questa avanzata, così come le immagini in qualche modo lo possono documentare, si assiste a una fase estremamente violenta di attività di danneggiamento e di depauperamento del blindato e dei beni che all'interno dello stesso erano custoditi. Non sarà quella la fase forse più cruenta, vale a dire quella in cui vi sarà il tentativo di ribaltamento del blindato e il successivo incendio che si verifica poi successivamente, dopo che i manifestanti riprenderanno il controllo dell'area, ma diciamo che da una prima aggressione, comunque a contatto estremamente forte, inframmezzata dal recupero dell'area e dall'uscita dell'equipaggio, c'era stata poi una violenta e protratta nel tempo attività di danneggiamento da parte dei manifestanti. Dopo quell'avanzata di cui abbiamo parlato verso le 14, 15.49 e 15.50, Le forze dell'ordine ripiegano nuovamente sulle loro linee, che ripeto sono collocate più a valle, più a mare rispetto a via Tommaso Ivrea, e si assiste contestualmente sulle medesime direttrici alla nuova risalita dei manifestanti che ancora una volta prendono il controllo dell'incrocio. Anche con